Per la tua pubblicità con Gianni Elsner, telefona allo 06 354 09749.
Federico, qui la musica è un po' particolare.
Beh, musica gitana. Che è Goran Bregovic questo, vero?
Questo è Bregovic, forse. Sì.
La colonna sonora di Underground che...
Perché è particolare? Perché vedetevelo poi, questa musica?
Diciamo così, vedetevelo e poi ne parliamo una volta di Underground, perché sarei curioso di sentire qualcuno che l'ha visto. Poi, vabbè, era un altro discorso.
Ma perché abbiamo messo questa musica? Perché?
Perché probabilmente c'è qualche argomento attinente, diciamo.
Alla zona di Balcani. Accanto a noi c'è una dottoressa.
Addirittura.
Una dottoressa, autrice anche.
Io infatti già sto un po' in difficoltà.
Sì, infatti vedremo del lei tutto il tempo.
A me quando
perché...
mi chiamano dottore lo fanno sempre per sbaglio, anche a te purtroppo. Speriamo.
Dottoressa va bene anche solamente nome e cognome?
Nome e cognome, anche solo nome.
Perfetto, no, diamo anche il cognome. Giada Valdannini, autrice del libro Carovane tra le pagine, un libro che uscirà la prossima settimana, verrà presentato la prossima settimana, addirittura al Campidoglio.
Addirittura.
E sì. Ci sarà addirittura il vice sindaco di Roma. Giada, buongiorno.
Buongiorno, sì, saremo in Campidoglio il primo giugno, mercoledì 1 giugno alle ore 17.
Sì.
Per presentare questo mio primo libro il 1 giugno, come dire, tutto primo.
Ok, tutto il primo.
Ed è un libro che tratta del popolo Rom.
Quindi forse anche il primo libro che tratta del popolo Rom. Cioè.
Ma guarda, ce ne sono, però giustamente non in maniera sistematica, ci sono molti libri di antropologia, invece questo è un libro che ricostruisce la storia del popolo Rom, la loro migrazione, dalla partenza dall'India fino all'arrivo in Europa nel 400, con una sezione antologica, insomma con una parte di scritti proprio di autori Rom, che secondo me è utile a far conoscere insomma la loro cultura e la loro produzione.
Abbiamo invitato Giada proprio per questo, perché l'argomento è di per sé un po' particolare, nel senso che in una nazione come la nostra, con la popolazione come la nostra, che insomma pensa ai vari zingari come ai vari Rom, come un popolo di delinquenti e basta, vedere poi una ragazza che fa un libro su di loro e parlandone poi bene, giusto?
Sì.
Allora, spiegaci un po' come ti è nata l'idea, perché...
Allora, innanzitutto mi piacerebbe che passasse un concetto, nel senso che il termine zingaro può essere utilizzato liberamente qualora non ci sia una forma di preclusione nei loro confronti, però è un termine che ha un'accezione negativissima. Calcola che nasce da un equivoco, nel senso che quando le carovane Rom partono dall'India e arrivano a Bisanzio, vengono confuse con la setta eretica degli Azzingani che pratica la stregoneria, cosa che non era assolutamente propria dei Rom,
non erano stregoni.
Okay. Quindi da questa confusione che a Bisanzio viene fatta nasce questo termine azzingano, che nel corso dei secoli si modifica e nasce la parola zingaro.
Sì.
Loro si definiscono con il termine Rom, che nella loro lingua, romanè, vuol dire semplicemente uomo libero. Ed è un po' la loro concezione, insomma il loro modo di essere. Si sentono privilegiati, anche se poi vivono in condizioni molto spesso di difficoltà,
quindi,
di indigenza.
Hai appena detto che hanno anche una lingua, perché non è solamente un misto di dialetti, c'è anche una lingua
assolutamente
ufficiale.
E la cosa bella, pensa, che questa lingua antichissima che deriva dal sanscrito è una lingua che loro conoscono su tutto il pianeta, nel senso che se un Rom abruzzese incontra un Rom australiano possono parlare tutti la stessa lingua, cioè non
anche
avendo...
barese, cioè non c'è uno che fa
ci sono delle interferenze dei dialetti dei singoli posti, però c'è questa lingua comune e il tratto secondo me più affascinante è che non avendo un luogo fisico con cui identificarsi hanno fatto della lingua la loro patria, la loro terra, capisci? Quindi è un tratto identitario molto forte.
E perché ti è nata questa idea di fare un libro sui Rom?
Allora è nata questa idea in un posto tra l'altro non lontano dalla radio, all'interno del Santa Maria della Pietà, l'ex manicomio di provincia, in un padiglione che oggi è occupato perché c'è una mobilitazione di cittadini che chiedono italiani, da Gaggè, che vuol dire non Rom nella loro lingua, che chiedono l'utilizzo sociale e culturale di questo spazio. Era lì che si è tenuto un festival di cultura Rom qualche anno fa. Io ho partecipato con grande entusiasmo e curiosità, assolutamente non conoscendo quasi nulla di questo popolo.
Non capendo neanche le canzoni, diciamolo.
Assolutamente, assolutamente. Cioè divertendomi sull'onda, sai, di queste musiche che sono travolgenti, un po' come questa appunto di Goran Bregovic. E quindi quando sono tornata all'università ho raccontato con entusiasmo questa esperienza al professore, che mi ha detto, beh, scrivimi un articolo, raccontami quello che hai visto. E al momento della tesi mi ha detto, ma perché non fai un'indagine, vedi se c'è qualcosa? Cioè questo popolo c'ha una storia, c'ha una tradizione? Sì. Cioè il fatto che siano stati migranti per secoli non vuol dire che non abbiano abbiano una storia, una tradizione, una storia poi molto affascinante, piena di aneddoti, di dati particolari. Per esempio il termine che ti dicevo prima, gaggeno, sì, con cui loro chiamano noi, è un termine che deriva dal fatto che quando nell'anno 1000 loro sono dovuti andare via dall'India, l'hanno dovuto fare perché sono stati perseguitati da Muhammad al-Ghazni, questo conquistatore che ha messo a ferro e fuoco per 27 anni queste tribù pacifiche che si muovevano nell'India perché erano degli artisti, saltimbanchi. E quindi da questo termine Ghazni è derivato il termine Gagè, con cui loro vedono noi, quindi capito? Cioè siamo sì il popolo ospitante, tra virgolette, però nel corso dei secoli ci siamo anche macchiati, insomma.
Tu quindi hai fatto questo articolo dove il professore ha detto
curioso,
quello che ti interessa ed è curioso è iniziato curioso. A pensare
e ci siamo incuriositi, insomma, e a livello accademico e fuori. Poi è un tema molto controverso, insomma, io ogni volta che parlo di Rom, della loro cultura, della letteratura, perché hanno anche una letteratura scritta, tutti cominciano a farmi come dire la lista dei furti che sono stati fatti nel loro quartiere, nemmeno fossi della questura. Però io lo trovo comunque positivo, nel senso che io preferisco parlare con persone che sono scettiche piuttosto che chi mi dice sì, sono bravissimi, sono perfetti, cioè
quindi avrei parlato tutti i giorni, cioè ore e ore, perché qui in Italia solamente scettici, cioè sono poche le persone che dicono ah, Rom, brave persone, come non lavorano, studiano,
e lavorano e studiano anche,
no,
molti
dai,
di loro.
Adesso ci conferma anche questo, lavorano e studiano in che senso?
Sì, nel senso che il mio professore Santino Spinelli, insomma, sì, una persona molto in gamba, il primo ad avere una cattedra di lingua e letteratura romani, che sarebbe la cultura, sì, Rom, okay. E lui è un Rom abruzzese cresciuto chiedendo l'elemosina, il Mengel nella loro lingua, e che poi ha fatto strada, insomma.
Cioè, allora, è un Rom che è cresciuto chiedendo l'elemosina.
Esattamente.
Si è laureato e è diventato professore.
Sì, perché a Trieste sono molto avanti.
E come viene a lezione? Cioè, nel senso, vestito normalmente?
Lui viene vestito normalmente, con quel tocco di estro bizzarro che è tipico di tutti i Rom. Quindi, cioè, magari tipo giacche colorate, scarpe a punta, esatto, capelloni.
Per esempio, un altro luogo comune. Io penso ai Rom solamente, non so, messi in situazioni disastrose, disagiate. Invece no, non è così.
Immagina che l'80% di loro vive nelle case, ha cognomi italiani come Spinelli, Morelli. Quindi noi ignoriamo che loro siano Rom. Poi magari dentro casa parlano romanè, quindi tu capisci che sono Rom, ma si vestono come noi, insomma, con abiti assolutamente europei. Anzi, i ragazzi che ho conosciuto, dei ragazzi molto in gamba tra l'altro qui a Vicolo Savini, vestono alla moda. C'è un calendario che è uscito recentemente di Stefani Gengotti.
Ah sì, che hanno fatto il calendario, sì,
esattamente,
sì,
presentato alla Casa delle Letterature, in cui loro sono vestiti proprio all'ultima moda, con abiti di grido, perché dicono sì, noi siamo anche quelli che hanno la tradizione degli orecchini lunghi, bolerini, cappelli, però siamo anche ragazzi che stanno cercando di inserirsi, e quindi studiano, lavorano, portano avanti la loro cultura, insegnano la loro lingua ai loro figli. E poi c'è anche chi, come ben sapete, naturalmente sopravvive attraverso furti, questo no, non si può dire di no.
Beh, che è poi una caratteristica di qualsiasi popolo, nel
sì,
senso che
in ogni civiltà c'è,
nel senso che non è che
la persona
non si può distinguere, cioè in ogni popolo.
Però,
cioè,
vedi, io chiedo l'aiuto degli ascoltatori, allora 06 354 50 482, cioè il vostro pensiero pensando ad un Rom, cosa vi viene in mente? Cioè,
a me per
la
esempio,
maggior parte delle persone pensano appunto
a me
ad
invece, sentendo
ad
già
un delinquente,
da,
dai.
Forse sono un po', diciamo, appassionato da certi argomenti. Mi incuriosisce moltissimo il fatto che ci sia molta ignoranza riguardo alle origini dei Rom, al fatto che abbiano appunto, come diceva lei, un'identità etnica, linguistica,
sì,
quindi che siano anche, tra l'altro, okay, diceppo, quindi indoeuropeo.
Adesso,
quindi non sono poi così distanti
da
noi italiani,
un po' la
da noi
cultura
europei
del popolo. Però io vorrei sapere perché quando uno è sull'autobus, per esempio, entra un Rom e tutti quanti a dire occhio che c'è stato lo zingaro, occhio che c'è lo zingaro, occhio al portafoglio, perché?
Sì. Beh, perché purtroppo ci sono molti di loro che hanno le mani lunghe, questo però succede anche tra noi gaggè, insomma, tra noi italiani, romani, insomma, che ci sia chi sopravvive.
Cioè, per esempio, tu sei andata a fare le interviste nei vari...
Io sono andata nei campi...
E non ti hanno rubato nulla, cioè,
no,
registratore, penna, cioè,
no,
ti sei dovuta scrivere, poi
guarda,
senza foglio, e tu dov'è?
Assolutamente, la cosa paradossale è proprio questa, che loro sono dei popoli indiani, orientali, quindi sì, votati al culto dell'ospitalità. E quindi quando io sono all'interno delle carovane, loro sono iper disponibili, disponibili quasi eccessivamente, ti mettono a disposizione tutte, che ne so, prodotti di marca per farti vedere quanto loro ci tengono alla tua presenza, quando stai lì ti fanno mangiare, bere, quindi insomma per me stessa, perché come dire, il mio primo contatto devo dire che è stato un contatto nell'infanzia, perché io ero a Viterbo a casa di mia nonna che abita in un quartiere popolare, sì. E all'interno di queste case popolari, insomma, da qualche decennio ci sono anche famiglie rom che prima abitavano a Porta Faul, che è una zona dove stavano nelle grotte fino agli anni 50, okay, più o meno, e poi si sono inseriti nel tessuto sociale e vivono nelle case, insomma, come noi. E mi ricordo che al momento della morte di questo nonno, questo Michele Udorovic, arrivarono le carovane da tutta Italia, perché comunque per loro i vincoli di parentela sono, cioè non esiste il re, la regina, il sovrano, cioè
non c'è, ci una
sono
gerarchia.
Ci sono delle gerarchie dettate dalla stima e dai rapporti di fiducia all'interno del gruppo, quindi non ci sono delle,
cioè, tipo il più anziano diventa la guida
proprio
da seguire.
Esattamente. E quindi quando appunto ci fu il funerale di questa persona, io mi ricordo ragazzina sulle scale di questo palazzo, e con l'arrivo di tutte queste donne che, nonostante insomma la giornata triste, sapevano reagire con una positività che poi rintracci appunto nei film di Emir Kusturica, no? Cioè il fatto di saper reagire con il sorriso anche alle avversità. E quindi mi ricordo l'arrivo di queste carovane con questi abiti coloratissimi, e da lì c'è stato, l'altro giorno parlavo con il fotografo Tano D'Amico, che sì, insomma ha fotografato molto spesso i rom e che sarà la presentazione del mio libro, e che mi diceva che c'è una certa circolarità, una specie di fato, chi conosce i rom segue quasi un percorso che li porta poi a ritornare sul rapporto con queste persone, e loro ci credono, e francamente insomma io, a forza di lavorare sulle loro tematiche, sulle loro storie, perché poi me ne occupo anche a livello giornalistico.
Tu hai passato tantissimo tempo nelle carovane, no? Ok, sì. Frequentando le carovane. Vedendo la popolazione, no, i vari gruppi, quante sono le persone che effettivamente lavorano? Quante sono le persone che effettivamente, ecco, i ragazzi, i bambini che vanno a studiare, che vanno a scuola, uh-huh, in percentuale?
Ma guarda, io non per essere positiva, però dico che un buon 60-70% di loro lavora e va a scuola. Però il pomeriggio dà una mano ai genitori chiedendo l'elemosina, quindi vedi fior fior di parrucchieri, perché poi sono molto estrosi, creativi. Il mio parrucchiere è un ragazzo di Vicolo Savini,
ma
rom,
dai.
Sì.
Non si direbbe,
sì,
non si direbbe.
Sì, molto in gamba. E però il pomeriggio, insomma, vivono con la carovana. La sera ci sono le notti meravigliose intorno al fuoco a raccontare storie, perché la loro tradizione è prevalentemente orale. Poi dagli anni 50 qui in Italia hanno cominciato a scrivere. Però una buona percentuale va a scuola, magari con un po' di ritardo, quindi fanno le medie magari a 17 anni. Però ce la stanno mettendo tutta, è questo che mi piacerebbe che passasse.
Chiedo agli ascoltatori, quanti sono le persone che pensano di essere state derubate da rom? Perché molte persone, quando subiscono un furto, anche se non sanno chi è stato, dicono, sì, è stato un rom, è stato,
sì,
uno zingaro.
No, poi considera che spesso c'è anche un errore da parte dei mezzi di comunicazione, che è un errore secondo me gravissimo, ma che viene sempre passato, questo è riferito non solo ai rom, ma in generale agli stranieri che vivono in Italia. Cioè l'attenzione diversa e il modo diverso, la terminologia diversa che si utilizza quando un delitto o un reato di qualsiasi tipo viene commesso da un italiano o da un rumeno, faccio un esempio, sì, per cui non si utilizza mai italiano ruba nel supermercato, ma si utilizza sempre rumeno ruba nel supermercato, tre marocchini rapinano, cioè c'è un'identificazione di tipo geografico, di tipo etnico, di tipo anche religioso spesso, quando viene commesso da altri, quando il delinquente è delinquente in Italia come in Marocco, come in Romania, come se fa parte della carovana, di una carovana rom, come se è un bancario di via Condotti, ecco, dico,
io
in questo
penso
senso.
Che, penso che dietro comunque ci sia anche una percentuale, cioè nel senso vedere quanti sono i furti durante l'anno e capire da chi sono stati fatti, e quindi forse la percentuale di furti effettuati da rom, ecco, per esempio, uh-huh, è così alta che allora ogni volta che ne avviene un altro si focalizza l'attenzione su di questo, cioè perché si parla tantissimo di, ecco, gruppi di rom che accerchiano le persone e rubano, cioè
Guarda, io
penso che insomma qualcosa di reale ci sia.
Sì, assolutamente c'è. Io non credo però che il mio vicino di casa sappia quali sono i tabulati della questura sui furti. Credo piuttosto che sia, cioè, una valutazione abbastanza semplice. Io abito a Prima Valle, quindi in un quartiere che storicamente come dire, è un quartiere vivace, ecco, da,
ma dai, abito a Prima Valle, pensa,
sì,
un po',
esatto. E un quartiere che amo e che però come dire, è bollato come i rom, o quantomeno sì, l'è stato per tanto tempo, a tal punto che quando mi capita di girare in altre zone mi dicono: ma non sembra che vieni da Prima Valle. Io dico: perché, scusa, noi che cosa ci abbiamo di diverso dagli altri? Però lì, che appunto si diceva, gente che ruba, gente che vive di espedienti, eccetera eccetera, cioè noi per toglierci questa nomina ce ne abbiamo messo tantissimo di tempo, e loro ugualmente, però c'hanno come dire, l'obiettivo puntato, quindi è chiaro che se io già da vado a rubare un portafogli è più difficile che venga identificata, perché almeno che non sono proprio completamente rimbambita e mi faccio beccare, insomma non ho la nomina di quella che va a rubare. Un rom c'ha l'obiettivo puntato appena sale in metropolitana, ma la cosa bizzarra è stata che per la presentazione del mio libro, sì, qualche amico ha fatto insomma la battuta dicendomi: inserisci sull'invito attenti al portafoglio. Quindi logicamente capisci che insomma anche proprio tra le persone più curiose, più empatiche rispetto a questo popolo, vengono fuori poi battute come queste.
Forse la cosa che l'italiano non accetta è il fatto che ci siano tantissimi centri appunto d'accoglienza, tantissimi come possiamo chiamare questi, dove questi villaggi costruiti apposta,
sì, appositamente, esatto, villaggi per... è il termine, un bel termine, okay, sono campi detti campi, okay, però un bel termine villaggi
per i rom, che hanno vita breve, nel senso che si vede che poi dopo poco o vengono distrutti oppure insomma tornano ad uno stato impraticabile.
Sì, guarda, ti porto sempre questo esempio di Vicolo Savini, perché è uno tra i campi più grandi a Roma, e lì ci sono qualcosa come 900 persone con un unico bagno. Quindi immagina che cosa, cioè le condizioni di vita, anche noi
dici,
stessi.
Dai e dai alla fine.
Cioè. E poi comunque anche il fatto del concetto di essere nomadi è tutto da rivedere. Perché loro sono stati innanzitutto sempre nomadi per costrizione, perché fino a che se ne stavano in India erano artisti, quindi come i nostri artisti, cantanti, girano per le piazze, ma non è che vengono chiamati nomadi.
Sì.
Quando hanno cominciato a spostarsi è sempre perché sono stati perseguitati. E poi qui in Italia sono arrivati nel 400, quindi la mia famiglia, la tua famiglia, forse è più di recente insediamento rispetto alla loro. Poi che si siano spostati perché non hanno trovato sempre ospitalità o il modo di attecchire è un altro paio di maniche, però sono, capito, sono qua dal 400.
Io una domanda, una curiosità che ho è, mi chiedo, visto che hai fatto uno studio anche proprio diciamo su quello che è il background, si usa, però non mi piace come parola, diciamo il retroterra culturale dei rom, mi chiedo quanto il fatto proprio di vivere alla giornata, anche in certo senso di essere costretti a vivere di espedienti, sia ormai stratificato proprio nella realtà dei rom, sempre per costrizione, perché sono stati costretti appunto a, un termine carovana del titolo del tuo libro non penso sia casuale,
no.
Dico quanto magari questa cosa non si è radicata proprio nel loro modo di pensare, nel loro modo di vivere, diciamo quasi in modo secolare ormai, quasi sia una caratteristica atavica loro, e quanto non sia invece determinata dal fatto che in Italia siano ancora emarginati per certi punti di vista.
No, questo guarda, posso dire che anche senza generalizzare, che comunque è un loro tratto costitutivo, cioè sono un popolo che è abituato comunque al movimento, e quindi l'idea di saper vivere alla giornata, di saper reagire con il sorriso e con la furbizia anche in condizioni terribili, questo li contraddistingue. C'è una foto meravigliosa di un fotografo mio amico che si chiama Stefano Montesi, e che nel momento di uno sgombero di un campo a un certo punto si vedono le scene di panico, le donne che strillano perché gli vengono fatti proprio questi raid la mattina presto, e a un certo punto uno tra i membri più anziani del gruppo che tira fuori la fisarmonica e, sì, comincia a suonare con tutti i bambini intorno, quindi il panico che si scioglie attraverso la musica. Cioè noi europei saremmo stati a disperarci, loro si sono disperati inizialmente e poi hanno reagito con il sorriso. L'accenno che facevi a carovane tra le pagine, mi piace un po' dire qual è la ragione di questo, certo, titolo, è perché comunque le carovane rappresentano la migrazione e lo spostamento appunto dall'India fino a qui, passando per i Balcani, e il concetto invece di tra le pagine è legato all'antologia, nel senso, sì, sono un popolo di migranti, ma sono anche un popolo di letterati, di scrittori, di artisti, di musicisti, perché lo stesso Goran Bregovic, grande musicista che io insomma apprezzo particolarmente, sì. Però ha preso, insomma, diciamo, rubato, ecco, dei,
e adesso,
degli spartiti rock.
Nella seconda parte ce ne parlerai, ci farei qualche esempio. Però un'altra domanda che sì. molti si fanno, perché vanno in giro a chiedere l'elemosina sì. e poi ne vedi tantissimi che vanno in giro con il macchinone?
Guarda,
non ci chiedo la scusa al macchinone perché poi portano più persone insieme, no? Non l'accetto come scusa.
Questa domanda mi mette un po' in difficoltà perché devo dirvela proprio come la penso. Ovvero, come dire, ci sono persone tra di loro che chiedono l'elemosina perché non sanno di cosa sì. sopravvivere. Altri che con un po' di spocchia, naturalmente non sopravvivono semplicemente dei ricavi del Mengel, dell'elemosina, ma hanno altre fonti di reddito, quindi non associerei proprio direttamente chi effettivamente un po' sfortunatamente ti chiede l'elemosina a quello che c'è al macchinone.
Ti faccio un esempio, c'è una discoteca in Abruzzo, verso la zona di Avezzano, quelle parti lì, sì. che si chiama La Duchessa.
Loro lì sono presentissimi.
Brava, bravissima. Allora, le persone, i ragazzi di Avezzano, delle zone lì limitrofe, mm-hmm. hanno paura ad andare a questa discoteca, La Duchessa, perché mm-hmm. è totalmente controllata da Rom, cioè mm. ogni sera c'è veramente ci sono veramente gruppi che fanno risse, scazzottate, accoltellate, perché c'è il gruppo di Rom che lì, in poche parole, sì, comanda il tutto.
Mm-hmm. Beh, guarda, io, come dire, sono una studiosa, una cultrice della loro cultura, ma anche molto una persona molto razionale.
Sì.
Il trasporto che ho verso la loro cultura non vuol dire che sia bendata. E quindi atti come questi li condanno, come condannerei chiunque vada a fare risse in giro per i locali.
Che non sono solamente loro, ci sono anche romani, italiani che vanno soprattutto che vanno in giro a fare risse.
Ma poi in generale credo, cioè, la delinquenza attecchisce anche là dove c'è più bisogno anche di arrivare al guadagno, di sopravvivere. Cioè, quando si parla anche di problemi legati per esempio all'immigrazione clandestina, è ovvio che, adesso faccio un discorso molto in generale, però per esempio un grosso smerciatore di sostanze stupefacenti trova più facilmente terreno fertile in immigrati clandestini di qualsiasi nazionalità o in persone appunto che vivono in Italia, quindi come i Rom, che non sono immigrati clandestini magari, ma che costretti da situazioni di indigenza vivono anche a volte nell'illegalità. È più facile trovare terreno fertile lì per la malavita che non in situazioni di maggior benessere.
Vi faccio un esempio legato alla cronaca. E qualche tempo fa stavo scrivendo un pezzo per un quotidiano per cui scrivo e arriva la segnalazione dall'agenzia di stampa, che quindi insomma teoricamente dovrebbe essere formata da giornalisti che indagano, quantomeno sì, cercano di verificare,
certo.
E che dice capo Rom vende bambina a un gruppo di rumeni. Allora io dico, siccome era una notizia un po' pesante, io occupandomi di cultura Rom, dico, sai, fare un articolo con questo taglio mi mette un po' in imbarazzo. Allora comincio a fare una serie di verifiche tra operatori sociali, gente del comune, assessori, e alla fine vengo a scoprire questo nel giro di un pomeriggio, per farti capire quanto la stampa sì. delle volte dia informazioni sbagliate, che invece era successo esattamente il contrario. Due giovani rumeni, ragazzi di cittadinanza rumena, quindi non Rom, rumeni, avevano provato a vendere la loro bimba neonata, perché molto okay. poveri. Il capo carovana che aveva fatto? Aveva fatto finta di essere disponibile in modo che questa ragazzina gli fosse data e poi ha avvertito gli operatori sociali del comune, ha detto qui c'è una ragazzina, i rumeni stanno tentando di vendersela, cioè non li condannate perché sono veramente sfortunati, sono poveri eccetera, però datele una mano. Il messaggio che è passato sulla stampa qual era? Esattamente il contrario. Cioè era Rom che si vendeva la bambina.
Vabbè, perché questo è un altro luogo comune, cioè nel senso molti pensano passa il Roma, attento alla bambina, prendila perché sennò te la portano via. Sì.
Che poi spesso c'è anche, questo magari ne parliamo anche dopo la pausa, sì. perché è un argomento che va ben affrontato, che spesso questa vicinanza anche a volte a livello etnico, a livello culturale, come lingua credo anche per certi versi, avvicina spesso i Rom ad altri popoli balcanici che magari hanno forte presenza Rom nelle loro nazioni.
Che poi pensa che la loro lingua non c'entra niente, molto simile al Kashmiri, cioè alle lingue dell'India, alle lingue dell'India attuale, quindi come dire, a livello di somiglianza è semplicemente perché noi li abbiamo collegati con i Balcani perché loro ci sono passati e sono certo. molti di loro lì, e anche quelli di più recente arrivo in Italia vengono dai Balcani, però la loro lingua è di origine neo-indiana, sicché
però mi fa piacere vedere che abbiamo degli ascoltatori che con una mentalità aperta, moderna, che nessuno ha una storia negativa riferita appunto ai Rom, nessuno ha
una
storia preconcetti
positiva.
Sì, mi fa piacere. A tra poco.
said.